Liberi TV, sono Marco Marchese e introduco con un redazionale questo documento. E questo documento è la presentazione di un libro. Questo qua che si intitola Elvira, è un libro scritto da Simona Napoli e che è stato presentato a Catanzaro, nella sala del Consiglio Comunale del Comune di Catanzaro, venerdì, 7 marzo, quindi, pochi giorni fa. E sentirete parlare insomma diffusamente di questo libro, verranno poi letti dei brani e io come introduzione a questo documento parlerò sia un po' del tema che affronta, perché il tema degli anziani e in particolare un po' anche gli anziani che sono abbandonati negli istituti, che purtroppo è una triste realtà anche nella nostra regione, la regione Calabria. E questo libro è un po' particolare. Io sono un lettore quasi patologico di libri, non leggo assolutamente tutto. Infatti, proprio qui sulla mia scrivania, come potete vedere, c'è una nutrita pila di libri che sono praticamente in quarantena perché devo ancora decidere se vale la pena continuare a leggerli oppure no. Se varrà la pena, continuerò la lettura, se non varrà la pena, li metterò da parte. I libri comunque hanno in sé sempre qualche cosa di prezioso e assolutamente non vanno mai buttati. Semmai bisognerebbe abituarsi a fare un qualche cosa che io ho fatto con alcuni libri un po' di tempo fa perché non sapevo più dove metterli. Erano libri che sono rimasti in quarantena per un periodo di tempo e dal quale poi non sapevo come disfarmene. Da una parte perché non volevo infliggerli ad altre persone perché erano dei libri che avevano suscitato scarso interesse in me. Dall'altra parte, insomma, sarebbe sacrilego veramente buttare un libro, allora ho pensato bene di fare una cosa molto più semplice, restituirli all'autore oppure restituirli alla casa editrice. Quindi se avete dei libri che brutti, che non vi piacciono, che non vi interessano e di cui volete disfarvi, non disfatevene, non infliggeteli ad altre persone. Ma molto più semplicemente potete, diciamo, infiocchettarli in un bel pacchettino e restituirli alla casa editrice oppure agli autori. Beh, fuori di scherzo, Elvira no, questo libro qui è un libro che invece ho letto e che ho letto molto volentieri 2 volte, mi ha accompagnato in un viaggio di andata e ritorno verso Roma, dalla Calabria, ed è stato piacevole, per cui resterà fra i miei ricordi e resterà sicuramente fra i buon libri letti nella mia libreria. È un libro particolare perché è un romanzo in versi. È la prima volta che ho letto un romanzo in versi ed è una lettura nuova, entusiasmante, perché mentre il romanzo invece si perde piacevolmente, per carità, proprio nella descrizione dell'ambientazione, del romanzo, della storia, i particolari, i dialoghi. Il libro invece in versi, come questo che ha scritto Simona Napoli, è un libro che lascia completamente spazio alla fantasia, perché ogni pagina ti lascia quel detto e non detto che ti lascia immaginare al lettore l'ambientazione, cosa i protagonisti si sono potuti dire. E continuando, cioè cambiando un po' argomento, il libro affronta, voglio dire, poi la storia chiaramente la conoscerete durante la presentazione, non voglio togliere nulla assolutamente a tutti gli altri oratori che si susseguiranno, poi oratori anche qualificati, però affronta un po' il tema dell'abbandono degli anziani, la questione, il problema degli anziani in questo nostro paese, in questa nostra Italia, è un problema grave perché se da una parte le persone anziane che godono oggi di una pensione, poi dopo, con i tempi che corrono, la crisi finanziaria, e suppliscono un po' a un welfare tutto italiano che onestamente fa acqua da tutte le parti ed è carente da moltissimi punti di vista, per cui quelle pensioni spesso e volentieri sono proprio il pane quotidiano di molte famiglie. Dall'altra parte invece abbiamo sempre questo welfare iniquo e anche cattivo che affama persone che sono sole. La risorsa persone anziane in Italia non è assolutamente valorizzata per come dovrebbe e gli anziani nelle famiglie suppliscono proprio a questo welfare, per esempio nella cura e nella tenuta dei bambini, per dare la possibilità ai figli di queste persone, mantenendo appunto e curando i nipoti, accompagnandoli a scuola, facendogli insomma compagnia, danno la possibilità a questi genitori di poter lavorare in tantissimi casi. Come poi ci sono gli anziani che sono abbandonati a loro stessi, quelli che restano soli o quelli che addirittura sono abbandonati, ridotti alla fame con pensioni veramente misere. Ci vorrebbe una grossissima campagna in questo paese proprio per cercare di raggiungere l'obiettivo del raddoppio delle pensioni minime, perché onestamente con 550 euro al mese, insomma, più o meno, non è che si fa veramente fatica, cioè proprio non si arriva nemmeno alla seconda settimana, soprattutto se ci sono bollette o il telefono da pagare. E purtroppo questo nostro paese è disattento da molti punti di vista a questa questione. C'è il problema degli anziani, di come tenerli inseriti nella società, di come non abbandonarli. È un problema serio, un problema importante, che poi dopo si riconduce sempre e si acuisce poi dopo in questi periodi quando ci sono problemi economici sul quale personalmente sono molto critico, perché penso che questa crisi economica abbia moltissime caratteristiche indotte, e quindi quando arriva la crisi economica, quando arrivano questi che vengono definiti cicli economici, chi ne fa poi dopo le spese sono sempre le persone più deboli, e quindi insieme chiaramente ai bambini sicuramente le persone anziane. Io penso che non ho una contrarietà ideologica nei confronti degli istituti, anche se la condizione ottimale per le persone anziane ritengo che sia sempre quello di stare in famiglia ed essere curati dai propri familiari. Però è chiaro che le situazioni della vita, i percorsi della vita sono i più diversificati, e spesso accade che non c'è altra strada per una persona che rivolgersi ad una casa di riposo. Un termine, diciamo, un po' brutto, e le cronache ci offrono spesso, purtroppo, queste scene, questi casi dove queste persone che hanno bisogno di assistenza sono maltrattate, se non addirittura situazioni estreme dove abbiamo visto, e ce l'ha insegnato la cronaca, dei veri e propri lager. In un paese minimamente liberale come il nostro, io penso che un welfare moderno, oltre a dover avere a disposizione le risorse necessarie per occuparsi di queste persone, io penso che queste risorse dovrebbero essere affidate a loro stessi attraverso un voucher, per esempio, un voucher che dovrebbe avere un valore spendibile chiaramente nelle case di cura, nelle case di riposo, dove più aggrada a queste persone. Questo innescherebbe un meccanismo chiaramente di concorrenza positiva per poter offrire servizi migliori e assistenza migliore, però in un contesto economico come questo come si fanno a trovare le risorse? Per cui a monte c'è sempre questo problema che incombe, e che è la crisi economica, e che non ci fa fare dei passi avanti, no? Perché poi ci sono sempre delle urgenze più urgenti. Allora magari le risorse che dovrebbero avere a disposizione questa categoria di persone, le persone nella terza, nella quarta età, che sono quelle più bisognose poi dopo di assistenza sanitaria, ad esempio in Italia non esiste quasi il concetto di long term care, no? Quella polizza assicurativa che permette alle persone che ad un certo punto della loro vita possono, diciamo, diventare non autosufficienti, di avere con sé la risorsa economica per potersi fare assistere. Questo è un concetto che quasi non esiste, sono pochissime le categorie, tra virgolette, privilegiate, che versando una piccola quota del proprio stipendio possono, diciamo, accedere a questo tipo di prestazione. Questa invece dovrebbe essere una prestazione universale. In più ritengo anche che questo paese, oltre a privarsi della risorsa proprio umana degli anziani, quindi il loro bagaglio culturale, di vita, il contributo che possono portare alla società, oltre a questo, voglio dire, vengono bistrattati da tutti i punti di vista. Il problema si riconduce sempre, al problema economico. E quindi io mi chiedo sempre, al di là delle forche caudine del debito pubblico, degli interessi sul debito pubblico, se questo sistema nostro economico, non soltanto quello italiano, che poi è inserito in un contesto più ampio che quello europeo, se possa essere scardinato, e magari posto, cambiato in un modo diverso. Perché con la scusa delle possibili spinte inflazionistiche, allora si è fatto passare un po' il principio che un paese non possa utilizzare la propria moneta, come per esempio fanno gli Stati Uniti, il Giappone, la Svizzera, il Regno Unito, quindi utilizzare la moneta stampando moneta e utilizzarla attraverso la spesa pubblica. È una spesa pubblica che poi distribuisce in modo equo il reddito, potrebbe essere per esempio una distribuzione di spesa pubblica che non sta scritto da nessuna parte una volta che la moneta è stampata, che poi debba essere restituita. È questo sistema europeo che ci impedisce, di poterlo fare con questi trattati che hanno poi spacciato il bilancio di una famiglia uguale a al bilancio dello Stato. In realtà non è così, privandoci di queste possibilità. Quindi la spesa pubblica, attraverso per esempio il welfare, distribuirebbe risorse, distribuirebbe ricchezza proprio sulle fasce più deboli della popolazione, e sicuramente non sarebbero certo i consumi di queste fasce che genererebbero spinte inflazionistiche. Adesso io vi invito a seguire questo documento molto ricco, molto bello. Lo ripetiamo di nuovo, il libro è stato scritto da Simona Napoli e si intitola Elvira. È un libro nuovo, innovativo da questo punto di vista, perché è un romanzo, però un romanzo scritto in versi, lascia molto spazio alla fantasia e ne potrete ascoltare anche alcuni brani, e vale la pena citare anche l'editore, che è Edizioni Centro Studi Universum Switzerland. Grazie e buon ascolto.
Signore e signori, benvenuti con questa bella parterre che oggi vi presento. Sono lieto di essere il moderatore di questa iniziativa per la presentazione di questo libro di Simona Napoli, Elvira. Poi lei stessa che è presente ci darà le motivazioni che l'hanno spinta a scrivere questo libro. A me interessa principalmente presentarvi queste persone che vedete qua. Vittorio Miceli, che è vicepresidente dell'Associazione Universo Minori, la presidentessa, che è l'avvocato dottoressa Rita Tulelli, poi la padrona di casa, in questo caso è l'assessore al turismo Rita Cavallaro, Maria Donatella Chiarappa, che è seduta qua, io le presento perché se no fisicamente non li vediamo, l'autrice del libro che è la serata dedicata a lei, Simona Napoli, il dottore Marco Ramanna, l'avvocato Concolino, l'avvocato Vittorio Frati, il dottore Mario Marchese, la dottoressa Tedesco. Ma consentitemi un particolare ringraziamento, perché non sono giornate facili per l'onorevole Napoli, Angela Napoli, che è venuta appositamente a seguire questo lavoro, e il Mario Pirillo, parlamentare europeo, che è importante in questa sua presenza, anche perché uno dei premi che ha ricevuto Simona è un premio che si chiama Europa, e quindi è importante questo collegamento che c'è stato. Allora io mi appretto subito a passare la parola, perché è giusto che sia così, alla presidentessa dell'Associazione Universo Minori, la dottoressa Rita Tulelli.
Buonasera, ringrazio tutti i presenti. dottor Lapaniti, ringrazio in particolar modo l'onorevole Angela Napoli e l'onorevole Mario Pillo per essere venuti oggi alla presentazione del libro di guida dell'autrice Simona Napoli. Allora, io non mi addentrerò a parlare della tematica del libro, io mi addentrerò a spiegare il perché oggi ci ho tenuto a presentare questo libro. Io ho conosciuto Simona nel mese di dicembre, la quale subito mi ha parlato di aver scritto un bel po' di anni fa il libro Elvira. Quindi l'incontro con Simona per me ha significato un momento di arricchimento e avvicinamento al mondo della poesia. Nel testo mi ha colpito il mistero di un incontro d'amore speciale tra una giovane ragazza e una donna centenaria, lontano dalle convenzioni, non spiegabili a parole, ma magistralmente ritratto dalla poesia di questo libro, dove si concentrano un vortice di emozioni contrastanti, amore, rabbia, dolcezza e delusione, ma il libro dell'autrice comunica anche speranza e attesa verso un futuro che appare incerto e in cui i valori sono offuscati dall'indifferenza, soprattutto verso gli anziani. L'esperienza con Elvira penetra come una spada nel cuore di Simona. Simona racconta con fervida commozione l'incontro con Elvira, trasmettendo un'infinita dolcezza e presentandomela come fosse vivente, ancora in mezzo a noi. Tutto ciò mi ha fatto ripensare alle parole di Papa Francesco sul rapporto tra i giovani e gli anziani, il cui dialogo generazionale valorizza l'anziano e trasmette valori ai giovani. Il libro Elvira è stato presentato anche a Napoli, presso la Sala Cirillo della provincia di Napoli, promosso dal Presidente del Consiglio Provinciale Luigi Viscoli e la consigliera per le pari opportunità Luisa Testa, che hanno accolto con entusiasmo l'idea di celebrare attraverso questo testo la memoria della loro concittadina. Di Simona voglio dire anche due parole dell'autrice. Simona è una guerriera, appartiene all'altra categoria dei combattenti, infatti dalla sua voce di scrivere arriva decisa e come tutti i combattenti si concentra alla meta. Quindi il libro Elvira è una sorta di testamento morale che Simona fa alla città di Napoli, la città natale appunto della protagonista Elvira. Napoli, che come diceva Libero Bobbio, è a Napoli tutto azzurro, anche la malinconia. Grazie.
Allora adesso passo la parola al dottor Vittorio Vigeli, che è vicepresidente di questa associazione Universo Minori.
Innanzitutto ringrazio tutti i presenti qui in sala e poi complimentarmi personalmente con l'autrice, la dottoressa Simona Napoli, per il modo in cui è stato scritto questo libro, avendo fuso la poesia e il romanzo, per averci trasmesso emozioni forti e per aver esternato in modo implicito la figura dell'anziano e il suo ruolo nella nostra società. Narrando la storia di Elvira, una donna morta all'età di 101 anni e che l'autrice ha avuto il piacere di conoscere personalmente e casualmente in una casa di riposo a Catanzaro. Oggi ci soffermeremo a parlare non solo del libro della dottoressa Napoli, ma affronteremo una tematica molto importante, che è quella degli anziani, che talvolta vengono maltrattati in case di riposo e anche al di fuori di esse. Nell'ultimo ventennio abbiamo assistito all'aumento della vita media della popolazione e di conseguenza all'aumento delle persone che hanno superato i 75 anni di età. Tuttavia, queste persone si trovano spesso ad affrontare da sole le molteplici carenze assistenziali, economiche, previdenziali ed affettive che la nostra società non ha saputo affrontare. Carenze generate dall'evoluzione della società sempre più attenta a chi produce ricchezza e sempre meno disponibile a sostenere il prossimo, che non può produrre e soprattutto non consuma. Fino a pochi decenni fa gli anziani vivevano nell'ambiente familiare per tutto l'arco della vita, mentre oggi molti vengono accolti in case di riposo, che spesso sono molto inefficienti e che non offrono adeguata assistenza e servizi a chi viene ospitato. Ricordiamo il caso avvenuto qualche anno fa in Veneto, dove in una casa di riposo gli anziani venivano maltrattati, imbottiti di sonnifero e denigrati, venendo così leso uno dei diritti fondamentali, la vita. La società può operare mettendo in atto il controllo sociale che si realizza attraverso controlli periodici nelle stesse strutture e attraverso colloqui con gli anziani al fine di garantire la piena funzionalità della struttura. La figura dell'anziano come simbolo di saggezza, di tradizione, di esperienze viene sostituita da quella dell'anziano considerato un peso e un problema da risolvere. È necessario documentarsi quindi sulla situazione degli anziani cercando di comprendere le loro molteplici esigenze, aiutandoli e assistendoli non solo nei casi di inidoneità fisica, ma ancora di più dove necessitano la parola, l'affetto e soprattutto la compagnia. La famiglia in primis dovrà riappropriarsi del proprio ruolo e i governi dovranno redistribuire la ricchezza e gli aiuti sociali durante tutta la vita dei cittadini. Tutti questi comportamenti devono essere una regola di vita per ognuno di noi, proprio per tutelare il nostro futuro e dare un insegnamento alle generazioni che verranno. Grazie ancora per l'ascolto e un buon pomeriggio a tutti voi.
Io devo ringraziare il Presidente e il Vicepresidente per la chiarezza e anche la semplicità con la quale hanno voluto introdurre il tema di questo straordinario libro. Adesso consentitemi, ma è doveroso da parte mia, presentarvi l'assessore al turismo del comune di Catanzaro che è padrone di casa, quindi è giusto che ci sia il suo saluto.
Buonasera a tutti, un saluto e un benvenuto a tutti voi da parte dell'amministrazione comunale e un ringraziamento da parte mia particolarmente all'Associazione Universo Minori, alla dottoressa Rita Turelli e al suo vicepresidente Vittorio Vigeli. Molto attenti, molto puntuali, molto impegnati su degli argomenti di primo piano e di grande attualità. In effetti la presentazione di questo libro da parte dell'autrice Simona Napoli dà lo spunto ad effettuare a delle importanti riflessioni. La condizione, diceva giustamente Rita e Vittorio Miceli, degli anziani nella società di oggi. Un tema a me particolarmente caro, anche perché io ho la fortuna di avere proprio una domenica con 98 anni, quindi vivo in maniera molto vicina quella che è la condizione degli anziani, i problemi di cui spesso sono portatori e anche la necessità che gli anziani sentono in maniera forte di avere vicino l'affetto dei propri familiari, cose che spesso purtroppo, devo dire, nell'ambito delle case di cura dove per motivi vari anche di salute devono essere ricoverati, sono cose che spesso vengono a mancare. Da una piccola indagine demografica che io ho fatto fare agli uffici, la popolazione anche nella città di Catanzaro, come del resto si nota questo trend in diverse città d'Italia, purtroppo tende a registrare un notevole invecchiamento. Considerate, vi leggo dei dati, che su una popolazione di oltre 90.000 abitanti, qual è quella catanzarese, quasi il 10% sono ultra settantenni. Abbiamo notato anche che c'è un trend crescente degli ottantenni, novantenni e siamo arrivati ad avere 26 centenari, oltre centenari nella città. Questo credo sia spunto e motivo di riflessione sia da parte delle istituzioni, delle amministrazioni che devono essere ancora di più attente, vigili sui controlli che effettuano, diciamo, a tutela dei diritti degli anziani anche nelle case di cura, ma anche nella promozione di eventuali progetti che possono in un certo qual modo favorire e rendere maggiormente, anche qualitativamente, vivibile la vita degli anziani. Come settore turismo stiamo pensando di proporre dei progetti di turismo sociale che possano anche avere, che hanno già avuto grande riscontro in altre città e che nella nostra città credo possano anche avere come protagonisti anziani e persone svantaggiate che sono in condizioni magari anche nei periodi estivi, che sono io credo i periodi anche più difficili di maggiore abbandono da parte degli anziani, di organizzare delle gite e dei viaggi che possano avere anche un ritorno turistico. Grazie.
Chiamerei adesso, con vostro permesso, una delle persone che deve intervenire sull'aspetto del libro in se stesso, che è la dottoressa Caraffa, Donatella, che non è calabrese ma è pugliese, di Altamura.
e che sarà coadiuvata dall'attrice Federica Mancuso, che interverrà con una lettura di brani.
Grazie. Volevo salutare tutti e insomma ringraziarvi anche per, insomma, per essere qui. E comunque sottolineo che il fatto che insomma, mi sono trovata per caso a ricoprire questo ruolo, perché sostituisco la professoressa Marcella Tudo, che è comunque l'autrice della recensione del libro. Quindi insomma farò le sue veci. Volevo presentarvi anche la dottoressa Federica Mancuso, che naturalmente insomma, reciterà le parti del libro, che sarà intervallata con la recensione. Allora, il Via è un romanzo poetico che va oltre il consueto e l'abituale. Supera il consueto perché in esso si fondono il romanzo e la poesia, che danno vita ad un testo, un tessuto in cui i fili della trama e quelli dell'ordito sono costituiti dalla storia e dai versi che si intrecciano in un tutt'uno, simbiotico ed esclusivo. Simbiotico perché si muove parte integrante del tutto, racconta l'amore inteso in chiave crepuscolare, come la voce di un sentimento che si sta spegnendo, che manifesta la crisi dei valori di questo mondo postmoderno in cui, invece, è necessario che l'indifferenza lasci il posto a più illuminate sensazioni che permettano agli uomini di affrontare le sfide della nuova società. Esclusivo, invece, perché la storia esclude la banalità e l'abituale nel fluire del racconto attraverso la sua struttura originale. Infatti la struttura del romanzo poetico ha un'impostazione strutturale molto diversa, anche dal punto di vista grafico, e sottolinea i passaggi della storia ed effetti particolari attraverso un linguaggio artistico espressivo che tra più variati colori, immagini e parole crea effetti particolari, suggerisce impressioni acustiche e visive. Il romanzo è privo di suddivisioni in titoli, capitoli, ed è quasi privo di punteggiatura, come a poter scandire la logica sequenziale attraverso i ritmi degli avvenimenti e attraverso le sole parole che assumono un'importanza decisiva per quanto riguarda la capacità di cogliere il significato più complesso del racconto nella ricchezza delle sue risonanze poetiche. Il poeta, come un iniziatore, ci introduce nelle cose segrete. L'opera di iniziazione di Simona Napoli parte dall'indirizzo, inteso non come luogo facilmente ritrovabile, ma come un luogo introvabile. Non ci sono indirizzi, afferma all'inizio del romanzo. Nessuno ci può raggiungere quando il silenzio invade la nostra anima, ed è il silenzio che accompagna Elvira, la protagonista, in questa sua avventura di vita che la vedrà protagonista di una vicenda dolorosa. In tutto il racconto domina il silenzio e il suo peso. Il silenzio è inteso come valore assoluto entro cui perdersi per non riconoscersi e soffrire, per fare conto con il rumore reale del reale quotidiano che si materializza in un addio scandito solo dal vento, elemento naturale ed animato, e dalle scale, elemento materiale ed inanimato. Vento e scale sono gli unici protagonisti di un dolore che si fa portavoce di una vita che gironda senza tempo per l'intero cosmo.
Per indirizzo. Non ci sono indirizzi. Non può più giungere a lei. L'enorme portone si chiudeva dietro le sue spalle. Elvira andava via, senza voltarsi. Poteva esserle fatale guardare l'amore. Non riusciva a muoversi. Rimase all'interno, immobile, sigillata come un feretro. Lui era ancora lì. Forse sarebbe bastato riaprire il portone, ma non poteva risuscitare da quella morte. Il timbro del motore. Lui non andava via. Cosa aspettava? Piangeva. L'angoscia di lei era la stessa che devastava il corpo immobile di lui. Era lo stesso il requiem che ascoltavano nel gelo. L'addio. Il portone restò serrato, fermo. Si trasformò in un muro, senza brecce. Il silenzio del vento, poi. Il nulla. Elvira attraversò lacrime, le scale, piangevano con lei, per lei. Come le aveva risalite senza orientarsi? Un pensiero solo. Se esiste qualcosa che possa placare il vortice di dolore che rompe nel cuore, datemelo ora, e che sia letale. Lasciatemi morire in questo luogo.
L'iniziazione alla poesia di Simona continua con lo specchio, presenza costante della narrazione. Elvira, dopo l'addio, sdoppia la sua immagine, come se volesse trasferire in quella riflessa tutta la sua mossa per l'abbandono. La teoria del doppio viene interpretata dalla figura e dalla sua immagine riflessa nello specchio in uno sdoppiamento attraverso il quale poter trasferire il male e la sofferenza nel riflesso per ritrovare l'originaria innocenza e di conseguenza la felicità. E la teoria del doppio la ritroviamo anche quando Elvira, dopo il matrimonio non voluto ma celebrato, ritorna allo specchio, testimone muto del suo dolore. Il doppio si prefigura ancora nell'incontro d'amore, noi due, unica cosa ed il mondo, la terra e l'uomo, il profumo che respira e l'acqua che disseta.
Scrutava l'immagine sua riflessa nello specchio, senza riconoscere i lineamenti, solo un volto. È strano. Guarda lo specchio nella sua stanza. Appare l'ombra di donna regale, malinconica. Frammenti di fantasia si sovrappongono a frammenti di realtà. Scruta il segreto del viaggio che sta per compiere. Lei, privata della sua volontà. Tu, amore, non dormire, non ancora. Guardami, baciami. Siamo noi due nel mondo. Siamo noi il mondo. Siamo il mondo e dopo il mondo. Siamo noi due, la terra che l'uomo carica, il profumo che respira, l'acqua che lo disseta. Noi, le goccioline che disegnano e scrutano il ventre. Guardami, amore, non smettere di guardarmi. Era certo di quel puro desiderio di appartenere a lei, di essere in lei, di renderla sposa. E lei, con voce ferma e lieve, rispose: amato mio, io sposo la tua anima. Non importa se mai un altro mi sposerà, io ti sposo ora, in questo mito. L'eternità siamo noi. È vero, ora noi siamo 20 separati, ma ricostruiremo l'immagine di due in un altro tempo e sarà immortale.
Il racconto si inizia ad un nuovo personaggio, Viola, una giovane donna che ritrova la terra perduta. Il tema della terra perduta si ripropone già nella prima raccolta di Simona, Frammenti di cielo. In essa aveva manifestato il sogno di una città ideale, novella Città del Sole, rivisitata dal racconto di quella nonna Elvira che le ha testimoniato la storia della sua vita e che l'ha talmente affascinata da essere l'oggetto del suo romanzo poetico. La madre della prima silloge torna ora come la terra mai vista, mai amata, eppure idealizzata e vissuta attraverso il castello dell'uovo e il borgo marinaro sull'isolotto di Megalide, identificata nella leggenda di Parterre. Il percorso di iniziazione introduce un altro elemento, il mito, che entra nella narrazione in modo insolito, come insolita è tutta la trattazione. Il mito della sirena partenope richiama l'origine della città ideale per esprimere sia il bisogno di appartenenza attraverso una nascita ideale e idealizzata con la leggenda, sia quello di identità, riconoscendosi nella bella partenope che ama ed è riamata, che predilige sedersi sullo scoglio per guardare il mare. Lo scoglio diventa topos natale in cui ritrovare se stessa, lei, esiliata a Zingara, che trova pace nel topos ideale non solo come posto per vivere, ma anche per amare.
In altro luogo, una giovane donna di nome Viola ascolta nell'intimo dell'anima un richiamo di quella terra mai vista, mai amata, eppure voci, rumori, odori anonimi, vento di terra lontana, sole e colore, anime tormentate, tristezza e pietra nuda. Lacrime mute, che se il Vesuvio potesse danzare, tremerebbe di paura. Cielo, mare, pietra che muore per amore di sirena, vedova di madre sua, ghiaccio di un essere silenzioso che scruta le viscere. Muterò lo scenario che fu tragedia. Darò ali e petali a farfalla graffiata, farò gemma di te, corteo festoso alle radici di un castello, quadrifoglio, terra amata. Viaggio agognato. Si lascia condurre da quel richiamo indecifrabile. Parte per quella terra estranea, verso la maestosità del castello dell'isola di Megaride. Il cielo è di un azzurro intenso. Si guarda intorno, sente di conoscere quei luoghi, quel paesaggio. La terra partenopea le appare come una conchiglia che contiene l'essenza. Un'eclissi che oscura la realtà, coniuga fantasia e mistero, alza il sipario e scopre il perché dell'orchestra che suona nel cuore. Perché tale visione per lei culmina di gioia? Volge il suo sguardo verso gli scogli incastonati in seno al castello. L'immagine di un giovane lei osserva in silenzio. Resta a guardare le loro ombre in armonia, percorrendo traiettorie impalpabili.
Simona è interprete di un nuovo umanesimo che in questa società globalizzata, fluida, conoscitiva, multiculturale e plurietnica cerca un nuovo modo di pensare il futuro, riconosce il reale ed il possibile non come dati immutabili, ma come costruzioni mai definitive, dipendenti dalle nostre scelte. Simona guarda il mondo con gli occhi della solidarietà, riprende da Platone il concetto di amore inteso come sublimazione di un sentimento che parte dall'amore per la bellezza che riguarda le cose del mondo, passa attraverso gli altri come sentimenti del bene e arriva al più alto ideale dell'amore, la sapienza, nel nostro caso quella divina. È in Simona un profondo sentimento del divino e la consapevolezza che l'altro è un essere umano fragile, marginale e mortale che vive nel comune destino di tutti gli uomini sulla terra madre. Sa che il mondo è caratterizzato da due categorie di persone, le ombre che posseggono l'anima e gli scheletri che non producono ombra. Simona è un'ombra che guarda scheletri muoversi ed affannarsi nella ricerca di qualcosa che non li soddisfa. Altro aspetto di questa solidarietà sublimata è il rapporto con l'anziano, che in questa nostra società vive ai margini senza riconoscimento della sua grande potenzialità, della sua grande esperienza, ma soprattutto della sua grande umanità. I nuovi modelli di vita escludono le persone anziane, non consentono per la velocità con cui la tecnologia ci costringe ad affrontare il domani, di fermarci ad aspettare che è meno veloce. È necessario andare avanti calpestando, in nome del progresso, uomini e cose che hanno bisogno, paradossalmente, loro che di tempo ne hanno di meno, di più tempo. Viola ascolta Elvira e la considera un patrimonio, una ricchezza che deve essere conservata, rispettata e tramandata. La sua storia diventa la storia di Viola Simona, che viene raccontata attraverso il racconto parallelo. Il rapporto tra Elvira e Viola è amore, essenza assoluta, che si ritrova in quel silenzio iniziale, dove non servono le parole, che si esprime come l'amore di Partenope per la sua terra, amore di sirena distesa su pietra di castello, che sboccia dal suo grembo, profuma l'aria di petali, lascia volare le farfalle e torna a casa. Per tornare, Simona chiede, e l'indirizzo? Non servono gli indirizzi, anche quando c'è più il silenzio perché lo scenario è mutato nel tempo.
Risonanza di voce familiare, forse fantasma. Fanciulla, non è follia il rumore di pensieri che dicono del dolore tuo incomprensibile? E il cuore mio, diverto la terra amata e pittore, deportato in terra straniera, consegnato al tiranno che lo comprò. La mia anima, ora non più prigioniera nella casa desolata, vive in comunione d'amore, col cielo, cullata dal mare. Divengo pietra in seno al castello, tua amata pietra. Vorrei accarezzare il tuo viso, una volta ancora. Ora, ricorda, angelo mio, quel giorno senza tempo nella capanna delle mimose ti ho stretto fra le braccia. La tua vita non era prigioniera nei tuoi occhi tristi. La solitudine e il dolore tuo morivano come me, col tramonto della mia esistenza. E tu, alfa mia, rinascevi in altra vita, con il mio cuore nel tuo. Questo è il mistero del nostro incontro. Ora tutto appare chiaro Elvira era la donna che anni addietro Viola aveva incontrato nella sua città, in quella terra amara, nella quale pulsava una vita non amata, sangue mai nutrito. Ogni ruga sul suo viso era il segno profondo del dolore. Amò dal primo momento quella donna. Quando la vide, i loro occhi si scelsero. Le andò vicino e carezzò i suoi soffici capelli bianchi. Elvira amò Viola come la figlia mai avuta. Madre Pietra, inizia le danze, profuma l'aria di petali, lascia volare le farfalle, la tua principessa torna a casa, sul ventre tuo. E l'indirizzo? Non servono indirizzi. L'arciere ha deposto le frecce, la principessa disseta il cuore di miele, il trono di pietra danza in silenzio, lo scenario è mutato nel tempo. Si riconoscono nel sublime, nei colori delle ali di farfalle danzanti, nel profumo dei petali distesi sulla regale pietra, fin nelle profondità delle incertezze. Simona Napoli.
Cara Simona, penso che avere a che fare con queste due persone che hanno impreziosito la serata con questo loro modo di dire e di declamare anche parte del tuo libro, penso che sia la cosa migliore, la cosa più bella. Io, siccome tu racconti una storia che ha a che fare con gli anziani, sentendo l'assessore, ma sentendo la presidentessa, mi è venuto in mente una poesia leggerissima di Enotto Pugliese. Enotto Pugliese era un grande pittore. Gli ultimi due anni è stato male, quindi ha scritto delle poesie. Una si intitola Attenzione. Perché attenzione? Perché non sempre i figli seguono i genitori come dovrebbero essere seguiti. Allora dice, io dei figli ne ho cresciuti una decina. Ce n'ho a Broccolino e ce l'ho in Argentina. Ma quello che mi mantiene veramente è un tupicciotto. Che mi voglio dare la 18, ecco la pensione. E sta anche a dimostrare un certo modo di concepire la vita familiare che una volta c'era, che erano tutti insieme in Viola, piano piano si andava. E che tu hai colto negli studi, che hai colto anche nella nuova generazione in questi scritti che hai fatto. Allora io, con il piacere di tutti, passo la parola all'onorevole Angela Napoli, che tra l'altro è presidente di un'associazione molto importante, perché è stata vicino ai problemi che si chiamano ideali. E c'è un'altra parola che in questo momento risveglio, che per me sono due temi estremamente importanti in questo momento. Prego.
Grazie innanzitutto ancora una volta a tutta l'Associazione Universo Minori, alla Presidente Avvocato Rita Rulelli, al Vicepresidente Miceli, ma davvero a tutta l'Associazione, e dico ancora una volta perché va dato atto all'impegno dell'Associazione Universo Minori nel trattare dei temi di estrema importanza, dei temi che fanno parte della nostra vita, che fanno parte delle comunità nelle quali viviamo, temi che andrebbero snocciolati, discussi, anche nelle loro problematiche, e che dovrebbero davvero far parte dell'impegno di ciascuno di noi. E il tema di questa sera, quello in particolare degli anziani, è un tema di notevole importanza. Però lasciatemi prima di entrare nel merito parlare un attimino di questo libro. Dopo aver davvero in maniera sentita rivolto le congratulazioni all'autrice del libro, a Simona Napoli, perché questo libro è un libro diverso da tutti gli altri. Non vi nascondo, forse sembrerà un po' strano quello che vi dico, ma è la realtà. Quando la dottoressa Tulelli mi ha fatto pervenire il libro, appena l'ho aperto ho capito subito che si trattava di un racconto in forma diversa da quello che normalmente siamo abituati a leggere. Stranamente non ho letto la prefazione, la recensione prima, perché quando c'è di mezzo la poesia, io credo che, non so, anche nei racconti normali, ma in particolare quando c'è di mezzo la poesia, io credo che l'autrice, l'autore, voglia lasciare qualcosa in chi legge, voglia soprattutto dare spunti di meditazione. Io ho letto prima, ripeto, senza leggere la prefazione, tutto il libro, soffermandomi e dando delle valutazioni. L'ho fatto perché volevo vedere le mie impressioni, non lasciarmi subito guidare dalla prefazione. E ho avuto determinate impressioni, delle quali brevemente vi parlerò. Dopodiché sono ritornata indietro, ho riletto la recensione e ho riletto di nuovo il libro alla luce di quella recensione. E devo dirvi che questo libro, che si legge anche agevolmente, non crea problemi, però se si legge agevolmente dà anche la possibilità, la voglia più che la possibilità di soffermarsi su alcune parti e di meditare, perché poi in fondo prima di arrivare alla fine e capire che cosa significa essere anziani, qual è la vita dell'anziano e tutto, io credo che si debba cogliere che ciascuno di noi ha un percorso di vita prima di diventare anziano e che ciascuno di noi con molta probabilità in questi punti, spunti di meditazione che offre il libro ci si ritrova durante il percorso della propria vita. Io mi sono ritrovata per esempio nei silenzi che non necessitano di indirizzo perché sono quei silenzi nei quali credo ognuno di noi più volte durante la propria vita sente la necessità di calarsi, quei silenzi nei quali si riportano i dolori, forse ancor più delle gioie, ma accanto ai dolori, a mio avviso, c'è sempre anche il ricordo dei momenti di gioia, in quei momenti di silenzio. E quei momenti di silenzio non hanno bisogno di indirizzi, perché ci si estranea, uno non sa nemmeno in effetti dove è in quel momento. Può essere in qualsiasi parte della propria casa, ma anche in altra sede. ho ritrovato anche condivisibile l'immagine dello specchio che viene richiamata più volte. Di fronte allo specchio credo che sia capitato a ciascuno di noi a volte dire, forse mettersi davanti allo specchio quando si attraversano momenti di tensione, momenti di dolore, e dire, ma sì, perché io sono in fondo un'altra, voglio andare ad un'altra vita, voglio cambiare, voglio avanzare. Ci sono spunti nei quali si evidenzia la mancanza di valori che è venuta meno nella nostra realtà e che credo che sia alla base delle tante criticità che purtroppo siamo costretti a vivere quotidianamente. La mancanza di valori è accompagnata anche dall'assoluta indifferenza. Tutto quello che accade intorno a noi, se non siamo colpiti personalmente, c'è indifferente, non interessa nulla, ma è un'indifferenza che poi viene riportata anche, ecco, nei confronti di chi invece, di coloro che invece avrebbero bisogno di essere aiutati, di essere riconosciuti per quello che hanno dato alla società, di essere accompagnati. Quell'indifferenza che spesso porta l'anziano ad essere considerato come un peso e non come una risorsa, perché questa è la realtà nella quale purtroppo viviamo. Dell'anziano si considera la sua presenza a volte anche per necessità all'interno delle famiglie, perché soprattutto in un momento di crisi quale quella che stiamo vivendo, ancora quel minimo di pensione, quel minimo di supporto economico che viene meno alle famiglie serve. E allora a volte è brutto dire questo, perché non è per questo che dovrebbe essere riconosciuto l'anziano, ma a volte ci si sobbarca anche il mantenimento, la presenza della persona anziana all'interno di una famiglia proprio per il supporto economico che ancora dà. E di un mese fa la notizia che credo abbiate letto tutti quanti, in un piccolo comune della provincia di Reggio, nel comune di Deglianova, dove addirittura un figlio aveva mantenuto congelata la propria madre dopo la morte per circa un anno per poter godere ancora della pensione. Questo fa capire quale sia non sentimento, perché non si può più in questi casi parlare di sentimento, ma quale sia il valore, valore tra virgolette, che a volte viene dato all'anziano. Quando questo non viene per necessità portato rinchiuso, lasciatemi dire proprio rinchiuso nelle case di cura, dove i dirigenti e i curatori si premurano di prendere e assicurarsi tutto quel minimo di pensione che ha l'anziano in questione, ma poi non sempre corrispondono le cure idonee. Allora questa situazione dell'anziano credo che debba portare al richiamo delle responsabilità da parte di tutti, da parte di chi è chiamato a emanare le norme idonee, da parte dei controlli, da parte di tutti, dicevo da parte di chi è chiamato a varare le varie norme. Fino a quando non si rivedrà, a mio avviso, una legge sulla famiglia che sia però non la solita legge che va a tamponare questa o quella situazione, ma che sia realmente una legge quadro sulla famiglia, che porti la famiglia tutta a garantire, ad essere garantita dalla presenza di servizi sociali che siano realmente adeguati alla esigenza della famiglia, non verrà sicuramente risolto il problema degli anziani. Fino a quando non ci saranno delle strutture adeguate, che ormai spesso, lasciatemi dire, io a volte appaio estremamente critica, ma lo faccio perché credo che le criticità non vadano mai nascoste se vogliamo veramente migliorare. Allora, le strutture, le case di cura spesso nascono non per garantire realmente l'assistenza all'anziano, ma per arricchire chi le crea, per essere parte integrante di fondi particolari oltre a quelli che vengono prelevati al singolo assistito. E quindi credo che più che mai in questo momento determinate figure, quali quelle appunto dell'anziano, che va guardato sotto tanti aspetti, anche nel racconto viene riportato il conflitto che nasce tra le generazioni, tra le generazioni dei giovani e quella degli anziani. Insomma, gli spunti sono tanti, però se si vuole realmente considerare con amore l'anziano, io credo che sia giunto il momento delle responsabilità. Senza la responsabilità e la valorizzazione della figura dell'anziano, non come peso, ma proprio il valore dell'anziano come una risorsa per quello che ha dato nella vita, nel campo degli affetti, per quello che ha dato nel campo del lavoro, per quello che ha rappresentato l'anziano lungo tutto il percorso della propria vita, io credo che veramente, ecco, si possa di nuovo ritornare a offrire un minimo di garanzia a questa figura. quindi meditiamo, facciamocene carico e ringraziamo ancora una volta sia l'Associazione Universo Minori per questo aiuto che in fondo ha offerto a ciascuno di noi e per l'autrice di questo libro che nella sua diversità ha davvero saputo offrire in ciascuno di noi il richiamo soprattutto a quei valori che se ripristinati forse potranno ridare luce alle nostre comunità.